mano con il racconto, con la lettura, e facciamo un attimino un'incursione, perché ci può essere utile per capire dove sta l'astuzia. Facciamo una piccola incursione in un brano di Isaia, perché appunto da Genesi 2 a Genesi 3, che vi avevo detto erano le due ante di un unico portale, quindi andavano lette insieme, che le stiamo leggendo anche in due volte separate ma insieme, il tutto funziona secondo questo criterio di Isaia. Successivo: guai di chi hanno bene il male e male il bene, fanno dell'oscurità la luce e della luce l'oscurità, fanno passare l'amaro per il dolce e il dolce per l'amaro. Non è nient'altro di ciò che ha fatto il serpente. Ciò che doveva essere amaro, che portava alla morte, ciò che era velenoso, lui ha detto che era la cosa più dolce. Ciò che era luce è diventato oscurità. Senza applicazioni troppo lunghe, ma cosa che a noi non ci tocca per niente questo principio, vero? Che non c'è assolutamente utile per niente. Cose antiche, ormai passate e stantie, che non dicono niente, tanto per dire quanto profeti e sapienti dicevano delle cose che diventavano quasi un filo rosso eterno per poter osservare bene le cose della realtà. Chi è il serpente? Come notate, ci sono solo punti interrogativi perché non so dare risposte, ma alcune delle domande che vengono fatte: chi è questo benedetto serpente, o che cosa è? È un animale immaginario e simbolico?
No, perché lui ha detto che è l'astuto.
Era il più astuto, ma noi abbiamo mai sentito parlare un serpente?
No.
C'è mai è nella caratteristica del serpente parlare? Perciò questo è un serpente particolare rispetto agli altri. Certo astuto, certo più astuto, ma abbiamo capito che in questo ci sono tutte le regole narrative. C'è una narrazione che ci sta preparando, e la narrazione è fondamentale. È un animale simbolico? Beh, forse sì. Che cosa significa che sia simbolico? Non so rispondere. È più complesso, perché quell'astuzia deve cercare di convincere anche noi, o di farci stare attenti a ciò che dice questo serpente. Seconda domanda: questo serpente rappresenta i pericoli della vita, le circostanze, le difficoltà, le angustie?
Sì.
Forse. Non so, io ho messo solo domande che ho raccolto, però ci deve far capire che cosa rappresenta, quanto è polisemica questa figura del serpente, quanto è variegata, ricca, anche nel lato negativo. È esterno questa voce del serpente o interna all'uomo? È solo esterna o è solo, vi chiedo da pipistrelli, entriamo un po', è esterna o interna? Solo interna, solo esterna? Abbiamo
esterna e interna.
Figura dell'animale, questa è una proposta di Venin, dice: il serpente è anche figura dell'animalità bramosa che noi abbiamo, che era una, se ricordate, era il limite messo da Dio. Devi dominare gli animali, non diventare come loro. Tra pastore e gregge, il dominio è emblematico, tra pastore e gregge non possono tutte e due fare la stessa cosa. E questa bramosia, questo desiderio, lo abbiamo visto prima, quando abbiamo visto quanto era ripetitiva la frase sulla presa del frutto, che guardiamo immediatamente. Genesi 3: bene desiderio bramato. Pensate quanto è evidente questa idea di bramosia. Che cosa fa la bramosia? Prende, rende, accaparra, fa diventare fagocita, per dirlo in altri termini. fa diventare gli altri o l'altro me stesso. Lo mangio. Mica per niente il nostro sapiente ha usato proprio questa immagine tipica che tutti facciamo e dobbiamo fare. Il mangiare non è nient'altro che trasformare il cibo in me. E speriamo che si trasformi in me, cioè che si trasformi in proteine, vitamine, eccetera, eccetera. Perché se non si trasforma non lo digeriamo e non serve a niente. È proprio questa idea, e usare questa immagine è proprio quella di mangiare. La donna vide che bene era l'albero per mangiare, che desiderio quello per gli occhi, e bramato l'albero per diventare intelligente, o altra traduzione, per conoscere il successo. Era proprio il desiderio del successo, diventare come Dio.
Quindi anche l'immagine della conoscenza e dell'immortalità,
no? Eh sì,
perché ti faccio sapere questo, però tutto il tempo se lo fai non morirai.
Certo. Lui non ha detto, anzi no, veramente l'ha detto, hai ragione tu, perché ha detto morire non morirete, quindi non ci sarà questo. Non gli ha detto in eterno, questo è vero, gli ha detto solo che alla trasgressione di quello non è vero che è mortale, è tossico, un po' velenoso, poca roba, è un po' indigesto, ma non è che si muore proprio, anzi ha la controindicazione. Quindi ci sono tutte queste cose qua, andiamo avanti perché voglio arrivare. Ed essa prese dal suo frutto e mangiò, e ne diede al suo uomo con lei. Guardate, questo è un po' interessante, perché questo con lei, in ma, non è che con lei mangiò, mangiano divisi, mangiano separati. L'uomo, forse, manca il verbo, è con lei, ma anche in ebraico qua c'è un baitol. Quindi c'è una forma verbale che separa i due verbi, eh? E ne diede al suo uomo che era con lei, che stava con lei, che era vicino a lei, al suo uomo insieme a lei. Non è privo di una sottigliezza, eh? Perché adesso è l'uomo che è con lei. L'uomo aveva messo le mani sulla donna dicendo tu sei parte mia. Adesso è la donna che lo prende nella sua relazione, è lei che lo riacquista. Vedete che non ci sono, come abbiamo detto da Pipistrelli, colpe dell'uno, colpe dell'altro. Quando si è entrati talmente in questo turbinio, in questo vortice che è stato creato ad hoc da questo serpente parlante, che tutte e due rientrano in questo vortice, non c'è un più o in meno, è l'umano che è così. Pensate l'idea del sapiente che si guarda intorno, guarda se stesso e dice non è che erano Adam e la sua donna. Mi sa che anch'io sono all'interno di quel turbine. Mi sa che anch'io ogni tanto voglio togliere la fiducia a Dio che mi ha dato. Pensate che questi sapienti sono sapienti credenti, sapienti ebrei, che raccolgono dalle culture vicine e guardano nel rapporto con loro Dio. Altro che raccontino per bambini. Sei versetti che fotografano l'animo umano, che fotografano la relazione dell'umano con l'umano e la relazione dell'umano con Dio. Serpente bramosia, vado veloce perché è ciò che dicevo. La bramosia nasce e si crogiola nei rapporti di dominio, di convincimento, nel tentativo di sopraffazione. Da desiderio a bisogno, da apertura ad assorbimento. Ricordate l'ordine di Dio che era in Genesi 1: facciamo l'uomo a immagine, a nostra immagine e somigliante. Facciamo, e avevamo detto una delle interpretazioni, era l'idea: io faccio Dio, ma ho bisogno anche di te. Perché io non ti preparo con una bambola già pronta per sempre, anche tu partecipi di questa vocazione che io ti do. Perciò facciamo, ricordate, secondo Venet, era proprio mettere l'umano corresponsabile di questa fisionomia che diventa divina nell'umano. Con Gesù diventerà straordinario. Ok, andiamo, eh? Si aprirono gli occhi di loro due, mangiano e si aprono. Aveva detto qualche cosa di diverso il serpente? aveva detto la verità, parziale verità, come le persone astute che vogliono imbrogliare dicono un pezzo di verità. E infatti aveva detto: no, tutt'altro, quando mangerai si apriranno gli occhi e diventerete come Dio. Guardate invece cosa diventano: si aprirono gli occhi di loro due e riconobbero che essi erano nudi. Aveva detto una mezza verità il serpente. L'unica cosa è che aveva omesso, o almeno aveva tradito la fiducia di questa donna, dell'umano in genere, dicendogli che quando mangerai diventerai nudo come il serpente. Ecco perché ci siamo soffermati che non è solo un gioco di parole quel Arum e Rum. Era il più astuto, era astuto più o era nudo più. Questo serpente è simbolo vero e proprio della lontananza da Dio. L'essere nudi è la caratteristica del serpente. E l'umano che cosa ha fatto ascoltando il serpente? Si è messo dalla parte del serpente. Mica cosa da poco, eh? Scusate, l'ho già detto 20 volte cosa da poco, lo so che sono ripetitivo, ma perché voglio che andiamo via, almeno con questo, non è che stiamo leggendo un raccontino, è talmente profondo, ma non profondo solo come storia, che la storia vale quanto vale, nell'antropologia, nella psicologia, nella nostra vita credente, del lettore. Così si accorgono di essere nudi e cucirono fogliame di fico e fecero per loro dei penzoloni. L'immagine è un po' ironica, come vediamo, è anche un po', sembra quasi bambinesca. Questi la prima cosa che fanno, si accorgono di essere nudi e si mettono le mutandine. Capiamo l'immagine della nudità, cerchiamo di entrarci un attimo. Prego, signora. Sì.
Nudi in quanto si rendono conto, allontanandosi da Dio, della loro fragilità di creatura.
Sì, certo.
E quindi sono esseri indifesi e allo stesso tempo dice si vergognano, si vergognano della loro nudità, cioè della condizione di essere creature che dipendono da Dio.
Sì, perché dipendono non lo so, perché anche prima dipendevano. Il problema probabilmente è il fatto della colpa. Si accorgono, perché lui ci dirà: mi sono nascosto perché ho mangiato l'albero. La motivazione è questa, ma volevo fare una domanda a tutti un po' banale, perdonate.
Come dovete? Perché non si coprono il viso?
Ad esempio.
No, perché non si coprono tutto?
Si vestono, si mettono qualcosa che non c'è niente di sessuale, eh? Non pensate a niente di sesso, non c'è niente di questo. L'idea è, quando pensate alla nostra antropologia, a noi, davanti a chi rimaniamo nudi senza problemi? Anche a nostro marito, a nostra moglie, no? Non c'è problema. Pensate al bambino, con chi hai confidenza e fiducia? Pensate al bambino piccolo che rimane nudo davanti alla mamma. Qual è il rapporto che c'è? È di piena condivisione, di piena fiducia. Altra cosa invece è quando io non conosco una persona, oppure davanti al mio nemico sono rimasto davanti a lui come nudo.
Praticamente si era intrasposto quel rapporto con Dio.
Sì, quando diciamo mi ha messo a nudo, quando sono inerme, ma lui mi può uccidere davanti a una mamma, mai uno dice mi ha messo a nudo. Mi ha detto le cose che davanti a mia moglie, che mi dice e mi scopre, non è un mettere a nudo. L'idea è proprio, vedete, proprio antropologica. Mettere a nudo, come diceva lei, è proprio sentirsi indifesi. Ma quando uno si sente indifeso davanti a un altro, significa che crede che l'altro lo può uccidere, che ha paura, certo.
Ma è un problema culturale, probabilmente.
Immagina, certamente.
Che sono gli indigeni che sono nudi,
certo. L'immagine certamente culturale, noi questo lo teniamo sempre, ma antropologicamente è con l'immagine da credenti nel rapporto con Dio. Si è totalmente rovesciato rispetto a due. Non è solo essere poco spogliati, è proprio tutto il resto, cioè avere la sfiducia che il serpente aveva nei confronti di Dio, in questo momento anche l'umano si è reso talmente conforme al serpente da non avere più fiducia nei confronti di Dio. Prego. Sì, sì, questa è di cinture, ma è l'idea di non coprirsi tutti, cioè l'idea è quella di coprire qualche parte, è un po', sì, e anche questa è l'idea un po' raffazzonata, un po' come fa il bambino, quando voi state entrando il bambino si mette così, mi hai visto? E come mi hai visto? Sei tutto, qual è l'idea? Tenere qualcosa da parte mia, tenere qualcosa quasi che io non ti vedo, vedete anche in questo... C'è molto di antropologico anche nel brano. Lui cerca di ripararsi, ma i salmi diranno: se anche andassi sopra i cieli, se anche scendessi negli inferi, se anche andassi lontano, da te non mi posso allontanare. Giona dell'anno scorso. Vedremo subito, non sono così peregrine queste cose che sto dicendo. Puntualizzazione, si aprirono gli occhi, ci siamo arrivati. Sentirono la voce di Adonai. Occhio, qua siamo valanga. Sentirono la voce, vi ricordo che nella Bibbia ascoltare la voce è proprio il sentimento del figlio, il sentimento del credente verso Dio. Shema Israel, ascolta Israele la mia voce. Sentono la voce di Adonai Elohim, finalmente lo si richiama col suo nome, che andava e veniva nel giardino al vento del giorno. Anche questa immagine culturale, caldo, torrido di quelle aree, un po' di brezza, e Dio che scende a godersi il fresco, a parlare col suo uomo, a sedersi al fresco come si faceva fino a un po' di tempo fa, non so se ad Alghero, ma a sedersi al fresco di parlare un po', questa è l'idea. Sì, entra, guardate qual è l'immagine che ci dà, è un'immagine tutt'altro che di sfiducia, è un'immagine di relazione piena di questo Dio che viene e sta con l'umano. E guardate qual è la puntualizzazione. Si nascose l'uomo e la sua donna. Vedete come il verbo che è singolare li mette insieme. Li mette, sentirono la voce, ma si nascose l'umano e la sua donna. Non è strano che lo metta, eh? Vedete come la corresponsabilità dei due. Lontano dal volto. Chi è che era andato lontano dal volto? L'anno scorso abbiamo letto molte volte che scappava dal volto di Dio.
Elia.
Chi? Elia. Giona. Giona, ricordate? Era quasi la sua vocazione, lo chiamava e lui andava lontano dal volto di Dio. Anche qua abbiamo queste immagini. Lontano dal volto di Adonai e lui, e si nascondono in mezzo agli alberi del giardino. Adesso questo vi chiedo di seguirmi ancora poco, eh? Si presenta un Dio un po' strano adesso, un Dio, come dire, spesso si dice deve essere misericordioso, doveva perdonarli. Queste sono applicazioni che non funzionano nei testi e neanche nelle narrazioni. La narrazione adesso serve per far vedere e per evidenziare la responsabilità dei personaggi, e Dio funziona come un giudice, prima inquirente e poi come un magistrato. Cosa fa il giudice inquirente? Domande, indagini, chiede, cerca di capire di chi è la responsabilità. Una volta che la responsabilità è risaputa, allora c'è il codice penale, che per ogni colpa c'è una pena. Logicamente si utilizzano, chi scrive è un uomo, utilizza immagini vicine agli uomini. Ricordate che Genesi 1:11 sono, in altre parole, il dono della legge dei 10 comandamenti, la parte positiva, eh? Siamo in questa fase. La figura di Dio si pone subito da giudice inquirente, poi da magistrato. Quali occhi però lo vedono in questo modo? Chi lo percepisce in questo modo come giudice? Tanto che scappa e si nasconde. Ha a che fare con un sentimento di colpevolezza questa idea? Questo lo sto dicendo solo per Adamo e la sua donna, non per noi, eh? A noi non ci serve, quindi per noi non ascoltatelo questo, eh? Solo per loro. Da che parte sta il lettore in tutto questo? quella sì, è una narrazione, una storia, ma questa storia è raccontata a noi. E allora noi in che posizione siamo? Qual è la nostra percezione di quel Dio che interviene? Il lettore riesce ad accettare il proprio limite? Ricordate, ormai ci sta uscendo un po' dalle orecchie questa idea del limite, limite di Genesi 1, limite di Genesi 2, limite di Genesi 3, ma in tutto questo c'è il nostro di limite di lettori e di credenti. Domande evocative, cioè lui chiede per capire, oppure sono direttamente delle sentenze, quelle che Dio farà adesso. Struttura inquirente e giudicante, come è la struttura di questa parte? Domanda all'umano, domanda alla donna, domanda al serpente. Questo è falso. Al serpente non chiede niente. Sentenza sul serpente, sentenza sulla donna, sentenza sull'umano. Guardiamo, Genesi 3:9. Adonai Elohim disse, gridò, disse all'umano: dove sei? È come quando uno vi dice: di dove sei? Ah, ma io non lavoro spesso, no, no, sono disoccupato. Ti ho chiesto di dove sei. Vedremo qual è la risposta, eh? Alle domande non viene sempre data una risposta coerente. 3:10. La tua voce ho sentito nel giardino. Bello, positivo questo. La tua voce ho sentito. Questo è quello che tutti si aspettavano, che tutti speravano, sentire la voce di Dio. E ho, così siamo nella, in ciò che diceva lei, e ho avuto paura perché sono nudo. E mi sono nascosto. Drammatico, drammatico.
Però questa domanda di Dio, dove sei?
Sì, hai ragione. Un po' narrativamente l'idea è questa: lui è abituato, perché dice andava e veniva, no? Quell'andava e veniva sono due participi che indicano la continuità dell'azione. Quindi Dio praticamente, immaginate, scende abitualmente e pare che lo trovi sempre lì, lo sta aspettando, come facciamo noi. Altra cosa invece, scende e non c'è. E dove sei? Poi sappiamo che teologicamente, antropologicamente è tutta l'idea dell'identità umana, ma narrativamente funziona benissimo, nel senso che adesso, dove sei? Tutti gli altri, e abbiamo lasciato qua, non c'è più. Dove è finito? Dove sei? Domanda, ancora, pensate voi ancora nella nostra esperienza, andiamo a trovare qualcuno, o nostra madre magari anziana, andiamo a trovarla, siamo abituati a trovarla, e dove è finita? E già, siamo già immediatamente preoccupati. Cosa positiva se ci si preoccupa di dove qualcuno è? Dove sei? E lui, ho sentito la tua voce, eccetera, eccetera. E disse, guardate l'espressione ebraica, vi chiedo di guardarla bene: chi di fronte a te ti ha raccontato che sei nudo? C'è proprio questa espressione. Chi doveva stare di fronte all'uomo? All'umano. Ricordate? Era stata fatta per essere di fronte. Adesso qualcuno si è interposto. La domanda certo è retorica, ma noi sappiamo com'è andata la storia, e questo viene detto principalmente a noi, eh? Chi hai scelto al posto della donna? Chi di fronte a te? Poi invece non avrà scelto qualcun altro, ha scelto proprio la donna, perché è lei che gli dà qualcosa, ma non gli ha raccontato di essere nudo. Vedete? Chi ti ha raccontato che sei nudo? Forse dall'albero che ti ho ordinato di non mangiare hai mangiato? Cassato immediatamente, peccato subito. Ma questa era l'idea, vedete? La nudità quindi era la conseguenza del mangiare. Il morire non era morire, che prima rimanevano per tutta la vita. Essere nudi significa morire, cioè perdere la fiducia di Dio. Questa nudità è proprio lo spaccamento di relazione, e Dio in altre parole poteva dire: se mangi perdi la relazione con me.